Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Abbiamo meditato la creazione dell'uomo a immagine di Dio. Stiamo chiedendo in queste messe, anche oggi, di poter essere trasformati interiormente a immagine del suo Figlio.
Dal libro della Genesi. E il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame e tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli animali selvatici, ma per l'uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò, gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la costola che aveva tolto all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: questa volta è osso delle mie ossa, carne della mia carne. La si chiamerà donna, perché dall'uomo è stata tolta. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno un'unica carne. Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, e non trovavano vergogna. Parola di Dio.
Possiamo ovviamente considerare tutto il capitolo secondo, perché naturalmente è tutto legato, quindi possiamo tornare anche sul resto del capitolo. Naturalmente il capitolo secondo prepara poi anche il capitolo terzo. Io, per introdurre, semplicemente noterei una cosa che non dico che sia secondaria, ma una questione di traduzione. Il versetto 23 è d'uso tradurre, anche ho sentito la CEI adesso, questa volta. E questo serve per chi è ebraico, ma insomma, questa volta è osso delle mie ossa, carne della mia carne. Il testo dice: questa donna, questa, stavolta, finalmente, questa finalmente è osso delle mie ossa e carne della mia carne. Zotapam in ebraico non si può tradurre, non può voler dire una questa volta. Appam vuol dire questa volta, oppure appam azot, ma azot appam, come dicono i commenti ebraici, non ci sono dubbi anche nell'ebraico di oggi, quindi chi traduce vedo che non parla l'ebraico, saprà i vocabolari, ma è un piccolo particolare. Perché dico questo? Perché in un versetto solo l'espressione questa, riferito a questo essere, che gli sta di fronte, è detta tre volte ed esprime lo stupore e la soddisfazione, l'entusiasmo dell'uomo. Questa finalmente ossa delle mie ossa, eccetera. Tre volte dice, ecco, questa si chiamerà donna, perché sottolinea ancora questo aspetto di comunione e poi conclude addirittura in ebraico, non so se nell'italiano lo riprende, perché dall'uomo questa è stata tolta. Chiaramente un fatto stilistico per sottolineare diciamo, lo stupore e la gioia dell'uomo. Ecco, detto questo, vi lascio la parola subito.
Una cosa che ieri mi aveva colpito era il versetto del mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male, come il mangiare il male dopo farà parte questo male dell'uomo. Qui dopo nella consacrazione si dice: prendete e mangiate, questo è il mio corpo offerto per voi. E come al contrario, questa negatività verrà azzerata con il pane di Gesù, con la comunione. Anch'io riparto un po' da ieri, mi colpiva insomma questo confronto colpiva un po' il confronto fra le due versioni, insomma, Genesi 1 e Genesi 2 sulla creazione. E diceva ieri Giovanni, Genesi 2 è, diciamo così, più mitologico e probabilmente più antico, Genesi 1 forse più perfezionato, più strutturato e forse più recente.
Io ho detto così?
Io ho capito come una cosa del genere. Io comunque
sicuro che uno è più antico?
Cioè che risale a tradizioni più antiche. Che fa eco a tradizioni più antiche, l'impronta di questa antichità è più evidente in una dimensione mitica, diciamo così. Mentre invece il secondo probabilmente ha un'altra prospettiva. Allora, se questo Genesi 1, che è molto denso teologicamente questo testo, no? Molto strutturato, è più recente, e forse conosceva, ecco, almeno i materiali di Genesi 2, insomma, li aveva un po' presenti, perché, ecco, ha sentito il bisogno di elaborare, ecco, un proprio testo? Che cosa mancava, diciamo, nel materiale di Genesi 2, come un pochino, diciamo, pensiamo oggi, che a suo avviso, ecco, doveva essere perfezionato? Gli aspetti di differenza sono anche tanti, ci sono molte analogie, ma ci sono tante differenze. Tre a me colpiscono, insomma. La prima, un po' è stata detta, proprio per richiamarle, con la creazione tramite la parola. Dio crea senza l'ausilio di consulenti o di collaboratori, crea da solo. Due, mi sembra la struttura del tempo, che non è legata al ciclo naturale, al ciclo, insomma, dell'agricoltura, ma alla struttura della settimana, che sembra una cosa diversa, un po' che anche questa esce dalla idea di Dio, quindi un tempo probabilmente a dimensione anche liturgica. E terzo, il sabato. Anche il sabato non c'è in Genesi 2. Quindi veniva da dire la creazione tramite la parola, il tempo che non è legato al ciclo naturale e questo grande polo d'attrazione legato al sabato. La relazione poi tra i due testi potrebbe essere un po' questa. Probabilmente questo grande autore che ha elaborato Genesi 1 intendeva che Genesi 2 forse dovesse essere letta alla luce un po' di queste grandi coordinate.
Io non so l'ebraico, quindi chiedo a chi lo sa, ma come traduce quando al versetto 18 dice non è bene. È così, non è bene? O non è buona? Perché a me risuonava... nel primo racconto della creazione, dopo ogni volta, ogni giorno, diceva il Signore, vedeva la sua opera e diceva era cosa buona.
È uguale.
E qui dice non è cosa buona che l'uomo sia solo. Allora, ma così mi commuoveva da cosa parte? Oh, non so, noi abbiamo l'idea che Dio non è solo, che c'è il Figlio, c'è lo Spirito, allora c'è una comunione in Dio. Allora come c'è in Dio, allora anche l'uomo che è immagine di Dio sulla terra, non è cosa buona che sia solo, ha bisogno di un aiuto, ha bisogno di un alleato. Così era una considerazione.
Non avevo pensato al parallelo che ha detto Stelvio, mi ha molto colpito. Effettivamente, quando si ascolta la messa tradotta, ritradotta in lingua ebraica, si sentono proprio le stesse parole. Questo è il mio corpo, dice, questa è la mia carne. Quando si sente la liturgia, la messa in lingua ebraica, qua c'è carne, mentre noi nell'Eucaristia diciamo questo è il mio corpo. Mentre quando si ascolta in lingua ebraica è la stessa parola. Non so se sia una scelta. Comunque, perché c'è anche un altro modo per dire corpo. Però, vabbè, comunque Giovanni 6 dice la mia carne. Quindi l'assonanza è veramente molto forte, non ci avevo mai pensato. Io, insomma, di rado faccio delle applicazioni, soprattutto di questi testi che ci parlano di Dio, anzitutto, e ci devono parlare di Dio, e di come è fatto Dio e come è fatto l'uomo in rapporto a Dio. Di rado faccio delle applicazioni, però questa volta mi ha veramente molto colpito come in poche generazioni la sensibilità, insomma, almeno nel mondo più sviluppato, è diventata, si è così allontanata da questo paradigma, per questo è importante anche rileggerlo. Dopo ci sono tanti rimedi nella storia della salvezza per tutte le cose che non sono secondo il progetto di Dio, però veramente la sensibilità attuale e intanto non è buono che l'uomo sia solo, mentre noi vediamo anche noi stessi che a volte essere soli è molto meglio. Non è poco, cambia la vita, è cambiata la nostra società, perché tanti sono soli e stanno meglio soli. E poi tra gli animali non c'è nessuno che stia alla pari, e invece oggi veramente c'è questa amplificazione del ruolo degli animali da compagnia. E poi, che ci vuole un essere davanti all'uomo che sia diverso da lui. Quindi tutto il discorso sul genere, insomma, che mal si adatta a tante situazioni concrete con le quali poi bisogna farsene una ragione e doversi confrontare. Però mi sembra, come sempre, che tenere fisso questo che è il disegno primordiale sia comunque importante, ecco, sapere che il disegno di Dio, a cui bisogna comunque rifarsi, non per essere fondamentalisti né per tranciare le situazioni concrete, però il disegno di Dio è questo.
Intanto dico una cosa sul brano di ieri, così lo sottolineo, perché c'è il comando che Dio dà è di non mangiare solo di quell'albero lì della conoscenza del bene e del male. C'è anche l'albero della vita, ma per quello non c'è comando. No, lo noto perché dopo sarà importante, ed è un po' singolare la cosa, ma questo... Ecco, no, invece sì, a me fa molta impressione questo secondo racconto, perché nel primo, cioè, abbiamo Dio così, così perfetto, no? Volutamente, no? Tutto crea, tutto perfetto, eccetera. Qua mi sembra che siamo un Dio in qualche modo che si mette molto in gioco, non so come dire, perché ci sono già delle spie, che mostrano che ci possono essere dei problemi grossi. appunto, quando c'è l'albero, dice non mangiatene, se no morirete. Quindi c'è questa possibilità che a un certo punto si apre davanti della morte, che non è una cosa piccola per una creatura, dirgli guarda, puoi morire, ecco. E poi tutto il resto, no? Appunto, non è bene che l'uomo intanto gli fa gli animali e dice, io capirei così, che non trovò, il versetto 20, per l'uomo non trovò un aiuto che gli si confacesse, qua dice. Cioè non è l'uomo che non trova, ma è Dio, mi sembra, però lo chiedo, Dio che non trova, dopo aver fatto tutti gli animali, averli presentati, lui gli dà il nome, per l'uomo non trova però un aiuto. E anche qua c'è un problema, cioè Dio non è riuscito a, ancora, e poi appunto c'è la creazione della donna, e dopo, vabbè, dopo sembra che le cose comincino a funzionare, poi si vedrà che non è così. No, è solo, niente, è solo per dire che Dio mi sembra che si cali molto, ecco, si cali molto, diceva Giuntoli, si sporca le mani, ecco, è un po' così, l'impressione è questa, che ci siano già degli spiragli per cui ci possono essere poi dei grossi problemi. Evidentemente Dio non ne ha paura, verrebbe da dire già.
C'è anche questo sonno che cade su Adamo, è lo stesso sonno che poi ritroviamo al capitolo 15, che cade su Abramo, quando appunto poi se c'è la visione gli dice il popolo sarà per 400 anni schiavo in Egitto, ma io lo libererò. E mi sembrava un sonno importante. Infatti il greco dice estasi, cioè non è. E allora sì, pensavo, perché poi appunto questa donna che viene creata gli sta di fronte, vuol dire che è uguale a lui, è uguale all'uomo, cioè, certo. E però dopo il peccato, però c'è un rischio nel creare questo essere che gli sta di fronte uguale a lui, si vedrà poi nel peccato, perché lì cambia tutto. Dopo dice la donna verso l'uomo, il tuo istinto ti dominerà, quindi cambia. C'è il peccato che rovina questa parità, questo essere uno di fronte all'altro uguali. E allora sì, anche, forse è vero quello che diceva Anita, Dio crea, fabbrica questa donna, però c'è un rischio, c'è anche lì, c'è poi la libertà dell'uomo, e però affronta questo rischio. Dio sì, mi colpiva questa cosa, e forse il sonno profondo è perché si compie un mistero, si compie qualcosa di misterioso, non è un sonno normale. Anche in Daniele sempre un sonno accompagnato da una visione, da terrore. È qualcosa di speciale.
Ho visto nella Bibbia di Gerusalemme, c'è una lunghissima nota su capitoli 2 e 3, dove arriva, dove si, alla fine si preoccupa di dire che non bisogna cercare in questi capitoli il peccato originale, cioè non bisogna cercare in questi capitoli quello che troviamo in alcuni riferimenti o riletture anche bibliche, li cita Paolo, lettere ai Romani chiaramente, oppure quello che troviamo nei dogmi, diciamo, ecco, a livello dogmatico, nella tradizione ecclesiastica, ecclesiale. E quindi mette le mani avanti su questo. No, lo cito perché appunto penso, ma su questo non vorrei fermarmi, cioè bisognerebbe cercare insieme qui. Comunque è sempre un buon principio e anche se non è sempre facile concludere, chiedersi che, a quale domanda risponde, ecco, questi capitoli, a quale, o più domande anche, a quale domanda centrale risponde. E io penso che risponda alla domanda sulla natura del male. Cioè, si parte dal male che c'è nel mondo, e il male che è nel mondo può essere concepito in modi diversi, e quindi si può, e normalmente quando si parla della natura del male si va a cercare l'origine, da che cosa dipende il male che c'è nel mondo. Questo è un problema centrale che noi vediamo già qui, perché chi confessa che Dio è onnipotente, creatore, diciamo il primo capitolo, ed è buono e fa tutto bene e per il bene, deve rispondere al problema che le cose vanno male invece, e c'è la morte, e c'è la sofferenza, e c'è il dominio ingiusto, cioè, ci sono tutte le cose che poi vengono elencate nel capitolo 3 come punizione, vengono elencate come punizione, sembra, o come conseguenza, anche come punizione a volte, perché il serpente viene maledetto, ecco, è complessivamente la punizione non è una cosa negativa di per sé come spiegazione, perché significa che c'è un Dio che può anche poi cambiare chi punisce, ecco. Però in ogni caso io ho l'impressione che il problema centrale sia questo qui, ecco, che quindi si potrà tornarci su, ecco, facendo il capitolo terzo, perché le due cose sono strettamente legate. Qui il comandamento che è dato al versetto 17 è chiaramente una preparazione, perché attorno a quello gira poi il capitolo terzo, quindi è unitario. Mi sembra, ecco, detto questo, mi sembra che quindi io, ripeto, partirei dalla realtà. E questi testi raccontano, noi ci poniamo il problema, raccontano una cosa che è successa a livello del racconto, sì, ma a livello dell'autore che scrive, comunque mi sembra che nel capitolo 2 le differenze sono moltissime, nel capitolo 1 in un certo senso sono due mondi. Nel capitolo 2 al centro ci sia anzitutto il matrimonio. Farei notare questa questione strutturale, cioè l'uomo viene creato all'inizio e la donna alla fine, perché si vuole sottolineare quello che dice il versetto 24. Il versetto 24 sembra a me uno dei punti centrali. Notate come dice il versetto 24, che è un commento. Nel racconto c'è anche un commento a quello che succede, diciamo, no? A quello che Dio fa, ed è per questo che l'uomo lascia il padre e la madre e aderisce alla sua moglie e i due sono. Per questo che cosa? Questa espressione è per questo che mi pare fondamentale, per legare, per spiegare il perché l'autore descrive prima la creazione dell'uomo, poi il fatto che non funziona da solo, e poi la creazione della donna. È per questo che, cioè, l'autore sembra dire, Dio ha fatto l'uomo maschio e femmina perché pensava al matrimonio. Non è una cosa da poco, cioè il matrimonio non è una sovrastruttura, un optional, diciamo, no, è pensato da Dio fin dall'inizio, ecco, è pensato come lo scopo del matrimonio, cioè questa unione dell'uomo e della donna, e per questo ha fatto l'uomo e la donna. E il capitolo secondo lo mostra in un modo, diciamo, drammatico, tra virgolette, cioè fa vedere che Dio crea l'uomo, poi crea gli animali per dare un compagno all'uomo, perché così dice, e poi questo non va. E finalmente crea la donna, che è molto interessante. Secondo me l'idea che nel modo di raccontare è fa del matrimonio un elemento centrale. E su quello che vedremo poi il capitolo terzo ci riporterà al versetto 17, naturalmente al versetto 16 e 17, cioè al comandamento di Dio e quindi all'albero della conoscenza del bene e del male. Su quello ci potremo tornare, cosa vuol dire, perché su questo sono interpretazioni molto diverse. Io tendo a pensare che se si lega il comandamento, cioè il versetto 17 essenzialmente, se lo si lega lo si prende come una chiave per interpretare il significato dell'espressione conoscenza del bene e del male, tenderei a pensare in senso morale. A differenza di molte interpretazioni che vanno anche ammesse, cioè l'uomo, sembra suggerire l'autore, sia decidere ciò che è bene e ciò che è male, sia l'immortalità, l'albero della vita, non è in potere dell'uomo. Quando però l'uomo ha acquisito questo potere, disubbidendo al comandamento di Dio, dà l'impressione che prima l'uomo si conducesse o si fidasse totalmente del comandamento. Il comandamento era ciò con cui l'uomo vedeva la realtà, diciamo, ecco, la sua realtà. E difatti vedremo nel capitolo terzo che c'è tutto un ragionamento per far cambiare idea e vedeva le cose in un altro modo. Quindi se prendiamo questo fatto come la chiave del significato della conoscenza del bene e del male, lo sarei portato a intenderlo come la capacità di decidere ciò che è bene e ciò che è male, e quindi che è la sapienza. Non sono due cose così lontane. La vera sapienza è avere questa capacità, e questa capacità appartiene a Dio, è Dio che stabilisce. Insomma, per concludere, questo poi si può tornare su questo, vedo molta influsso qui di testi, per esempio, del Deuteronomio, che sono tutti centrati sui comandamenti. È sul comandamento come la vera sapienza di Israele, sono testi molto forti, molto polemici, ecco, che indicano una linea. L'Deuteronomio, secondo me, può essere preso come una chiave per capire questi capitoli, che usano simboli e immagini anche mitiche, questa è la cultura di questo, ma li usano per poter dire che al centro c'è il comandamento e che tutto il male dipende dalla disubbidienza al comandamento e dalla disubbidienza, come vedremo, dell'uomo. Non ci sono altri, non ci sono angeli, il male non deriva da potenze superiori, cose che troviamo in altre spiegazioni, intendiamoci, ma qui no. E quindi questo è voluto. Sicuramente voluto, l'idea che c'è qui del male e che l'uomo è responsabile. Ecco, da queste parole siamo guidati a guardare anche oggi a tutta l'umanità, a invocare con fiducia il creatore del mondo, il padre di tutti, diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo per tutta l'umanità che, così per la maggior parte, giace sotto il giogo delle conseguenze e del peccato, quindi il dolore, la fatica, la malattia, l'imperfezione. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la pace nel mondo, preghiamo per tutti i governanti, quelli dai quali più dipende la sorte delle nazioni, per chi ha in mano non solo le decisioni politiche, ma anche le sorti dell'economia, della finanza, perché il Signore sia sempre converta i loro cuori, abbiano sempre timore di Dio davanti agli occhi. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Perché sia data grande valore alla vita di ogni uomo e di ogni donna. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per la Chiesa italiana, per il cammino del Sinodo, perché sia una vera rinascita e non solo così una occasione, una convocazione come tante, che poi cade senza conseguenze. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per la nostra famiglia, per tutte le nostre sedi. Preghiamo per tutte le famiglie della Regola, per tutti quelli che seguono con noi il cammino della lettura quotidiana della parola di Dio e per tutti quelli che si ispirano anche in solo in qualche punto alla Regola. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Per i nostri ammalati in modo particolare, ricordiamo ancora, oltre a Patrizia, anche preghiamo anche per Francesco Righi. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. E alla luce di questo testo preghiamo anche per tutte le famiglie divise, per tutte le ferite all'interno delle coppie, per la sofferenza dei figli. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ti volevo pregare comunque per tutte le famiglie divise, per tutti i nostri giovani, per tutti i figli delle nostre famiglie, per la pace fra tutti, la comunione fra le mariti e le mogli. Preghiamo al Signore.
Ascoltaci, oh Signore, per i grandi problemi dell'umanità in questo momento, anche per il nostro Paese e per quello che si prepara per il futuro. Preghiamo perché prevalga il bene e la giustizia. Preghiamo. Ricordiamo ancora tutti quelli che ci seguono, le loro intenzioni, quelli che ci seguono anche quotidianamente nella messa. Presentiamo al Signore, preghiamo per i morenti, i morti di queste ore, preghiamo. Preghiamo, Dio, sempre nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù, che con te vive e regna nei secoli dei secoli.